Ciao a tutti ragazzi, sono Pietro Francese, amo i viaggi avventurosi e mi piace conoscere persone che come me hanno fatto del viaggio la loro dimensione di vita. Benvenuti oppure bentornati sul mio podcast Unconventional Travelers, dove conosciamo viaggiatori non convenzionali e scopriamo le loro avventure in giro per il mondo. Vi ricordo che trovate la versione video di questa intervista sul mio canale YouTube Gravel House Italia e che trovate il mio ebook Elogio dello scatto fisso in vendita su Amazon. In questa puntata ho chiacchierato insieme a Francesco di Gravel e viaggi in bicicletta, di come si sta evolvendo nel tempo questo mondo e del suo dietro le quinte, di cui spesso non si parla, ma anche di eventi, di inclusione, di superare o meno i propri limiti in bicicletta. E beh, insomma, c'è tanta carne al fuoco, quindi mettetevi comodi, chiudete le borse da bikepacking, allacciate bene il caschetto e come sempre, buon ascolto.
Turisti e cicloturisti, benvenuti oppure ben ritrovati negli studi di Bike Channel. Siamo qua ad Unconventional Travelers, l'appuntamento, il programma dove vi faccio conoscere viaggiatori non convenzionali che con le due ruote fanno avventure di ogni tipo. Vedete qua per esempio l'immagine? No, è qua, ok, perfetto. Mi sto ancora districando un po' con le telecamere, ma qua abbiamo Capo Nord e invece qua di fianco a me abbiamo Francesco. Ciao Francesco.
Ciao Pietro, ciao a tutti e a tutti.
Non proverò a pronunciare il tuo cognome perché tu sei di origine vietnamita.
Sì, io sono. Mi amo sempre definire metà vietnamita, metà calabrese e metà friulano. E
Esatto.
quindi il mio cognome in realtà ha varie pronunce, possiamo dire che si può pronunciare Nguyen.
Nguyen, ok. E parli anche friulano, tra l'altro,
Io
quindi.
Fèvelì pardabon par furlano.
Ok, io non ho capito cosa ha detto, però comunque più o meno ci siamo. Allora, classe 89, hai iniziato a viaggiare ormai da circa 6 anni, però fai anche cose interessanti sul web, diciamo così. Però poi a poco scioriniamo un po' tutto quello che fai perché sono veramente tante cose. Però parlami come è partito tutto perché è interessante secondo me, visto che magari qualcuno che sta guardando adesso si potrà ritrovare nelle tue parole.
Io sono partito in realtà come si parte secondo me sempre, cioè da un momento di rottura e difficoltà. Io ho lavorato per tanti anni nel campo della comunicazione, in realtà nel settore cultura della mia piccola e magnifica regione che è il Friuli Venezia Giulia. E appunto nel 2017 avevo appena finito un lavoro molto grosso ed ero assolutamente esausto, ero, come si dice adesso, in un completo burnout. E quindi, esausto sia nel fisico che nella mente, sono andato da Decathlon e ho preso la prima bici sotto un certo budget che ho trovato, che era una delle primissime Triban con un fantastico cambio sul manubrio.
Bello,
Bello.
possiamo dirlo.
Bello e funzionale,
Comodo, soprattutto
comodo.
da raggiungere durante la pedalata, per niente fallace, cioè funziona sempre.
Sempre.
Ok, con quella cosa hai fatto?
E quella, poi ci ho messo sopra un portapacchi, i classici panier, li ho riempiti con delle cose di cui adesso mi vergogno molto, ma che fanno anche molto ridere, che posso elencare molto velocemente
Vai.
con un sacchetto di abbracci Mulino Bianco, una quantità indescrivibile di mutande,
Mai partire senza.
mai partire senza, adesso in realtà senza, sì. E poi tipo sai quei catenacci che in realtà si usano per i veri cancelli?
Sì,
Così, perché
quello da
non si sa.
moto.
Esatto. Quindi con un peso, penso, cioè, di 40 kg, ho preso e senza nessun tipo di allenamento, a parte, cioè, girare per la mia città, Udine, con la bicicletta, sono partito sull'Alpe Adria, che è una ciclovia molto bella, che arriva fino alle montagne, fino in Austria, e al 60° chilometro mi è arrivato un crampo da chilo, per cui sono franato a terra, però poi,
Ah, wow,
sì.
ok,
Sì,
cioè è stata proprio partenza col botto.
assolutamente sì. Ma, come dire, appunto per la mia genia asiatica ho continuato
Ok.
e sono andato avanti, insomma, e ho continuato andando in realtà completamente a caso. All'epoca Komoot, per esempio, Gaia GPS o tutti gli altri software non erano così diffusi, almeno io non li conoscevo.
Guarda, anch'io ho viaggiato per anni con Google Maps, diciamolo su sta roba qua.
Diciamo,
Cioè,
diciamo.
proprio modalità a piedi o in macchina,
Esatto.
zoomando, controllando per anche
Esatto,
GPS sulla
se volete
strada.
essere un po' vintage, anche se non so perché dovreste farlo. Google Maps lo usavo mettendo il percorso via macchina e zoomando per vedere se c'era una strada particolarmente gialla o arancione, cioè le strade statali, o peggio ancora le autostrade.
Ok.
E quindi cercavo un po' di, insomma,
perché sarà capitato prima o poi di in autostrada. Sì. A chi è che non è capitato?
Beh, a me per fortuna no, e ti devo dire che per tanti anni l'ho sognato come incubo ricorrente. Okay. Quello è uscire scalzo.
Va bene, avete capito che Francesco è un ragazzo particolare, però a me fa un po' ridere questo tuo racconto, perché tu sei passato invece da una situazione così, ovvero di totale impreparazione, un po' così...
completa.
Improvvisato, però dietro avevi gli abbracci, che comunque...
Abbracci...
Mai senza, anche in quel viaggio. E invece adesso questo è il tuo lavoro, cioè tu sei un nerd della bici, pianifichi itinerari, pianifichi eventi, proponi eventi, tracci percorsi. Com'è che sei arrivato fin qua però? Perché, insomma... Sei partito 6 anni fa, 2017,
sì.
Quindi neanche troppo tempo fa.
No, sicuramente è stato il momento, diciamo, principale, è stato quello che è stato un po' per tutti, cioè il lockdown, nel senso che avevo già fatto dei viaggi in bici nel 2020, negli anni precedenti, però insomma... A parte davanti alla birra con gli amici rispondere tipo perché fai queste cose pazze, non è che avevo approfondito tanto il discorso verso tutti, no? E quindi con letteralmente niente da fare ho incominciato a mettere a posto un po' le foto che avevo in giro e parlare in maniera, secondo me, abbastanza diretta, abbastanza, insomma, dire senza... quell'iricismo ogni tanto che c'è dietro ai viaggi in bici, delle cose che avevo fatto, per esempio cosa portarsi dietro e non portarsi il catenaccio da moto. E, quindi ho semplicemente cominciato a parlarne su Instagram, e proprio in quel periodo in cui ce lo ricordiamo tutti, tutti volevano uscire e fare cose, e infatti appena abbiamo potuto siamo usciti tutti. E da lì, insomma, è partito un po', ho incominciato a collaborare con alcune aziende, insomma, alcuni brand che si occupano di questo, sempre, diciamo, con la stessa voce, che alla fine è la mia, quella che sentite, cioè un po' cazzaro,
sì.
Un po', cioè, insomma, anche terra a terra, ma spero almeno con un significato dietro alle cose.
Ok.
E poi ho fatto viaggi sempre più, almeno per me, impegnativi, non in senso assoluto, ovviamente. E il nuovo nato, diciamo, che è questo evento che organizzo che si chiama The Grand Escape, che è una serie di eventi bikepacking su strada, parte in realtà da quei primi momenti, no? Cioè non i momenti crampi, ma ho pensato a cosa, cioè quali sono state le facilitazioni per me. Ed è stato sicuramente avere in realtà un itinerario già testato, che per me era stato per esempio l'Alpe Adria o alcune ciclovie slovene, e l'asfalto, nel senso che cioè io ho cominciato comunque ad andare in bici tra mille virgolette seriamente con il gravel nel 2018, ma l'asfalto è, come dire, una garanzia di sicurezza, in realtà, se non ci sono macchine, ovviamente, troppe macchine, e leva anche tanta difficoltà. E quindi The Grand Escape è un evento che si rivolge sia, diciamo, ai veterani, come puoi essere tu, Pietro, per esempio, dei viaggi.
Grazie.
Ai nostri generali, ma anche alle persone che si vogliono approcciare per la prima volta, no?
Sì, quindi un viaggio in bikepacking sul percorso testato, sicuro, su asfalto, più o meno alla portata di tutti. Perché io avevo visto anche l'altimetria dei due eventi che hai fatto, insomma, sono... belli secondo me dal punto di vista paesaggistico, perché si pedalava in Slovenia e in Toscana, io ho visto le foto fotoniche, però insomma anche fattibili da una persona magari la prima esperienza, che vuole fare quei 5 giorni di viaggio, perché comunque sono 600 km, magari anche 6 giorni di viaggio, magari arrivi quando vuoi.
Sì, sì.
con uno spirito diverso, magari anche più simile a quando sei partito tu, quindi meno performance,
sì,
ma magari più goduria.
Sì, ma assolutamente, perché cioè, il concetto dietro, secondo me, almeno per quello che per me è il viaggio in bici, è il cosiddetto approccio no race, no? Che è anche un altro termine, ma che magari vi dico in privato su Instagram, che non si può dire.
Perché?
Okay. C'entra, diciamo, la virilità maschile e il fatto
machista,
che sia
un po' machista.
Sì, sì, c'è un termine molto specifico.
Celodurismo.
Sì, diciamo. Esatto. Celodurismo.
Qua da Bike Channel possiamo dire quello che vogliamo, più o meno.
Grazie.
Io un po' ti sto tenendo le redini, certo. Poi è un ragazzo molto particolare. Però no...
Sì, c'è questo senso molto, cioè, tipicamente testosteronico, no?
Sì.
Del fatto di andare a fare la cosa più difficile possibile, ma soprattutto è che metti sulla scala di valori la cosa più difficile come la cosa migliore che puoi fare, che per alcune persone può andare bene, però è molto limitante per chi ha incominciato da poco.
Certo.
E quindi in realtà cioè, la filosofia che abbiamo in The Grand Escape, perché ovviamente non sono solo io, ci sono altre persone che ci lavorano dietro, altrimenti sarebbe impossibile, è quella che ogni salita deve portare un payoff, no? Cioè a una cosa bella. Cioè, è inutile fare una salita e dire, cavolo, ho fatto questi 30 km al 25% di media, eccomi in un bel parcheggio, no? Beh, nel senso, anche no.
E succede.
E succede, e ti dico anche dove. A Capo Nord.
Sì, sì, Capo Nord, è bella la foto che appunto abbiamo mostrato qua, però Capo Nord è un parcheggio.
Sì, devo dire che sono stato quest'estate...
un po' deludente.
È un po' deludente, cioè l'arrivo, ma in realtà il viaggio in sé è molto molto stimolante, secondo me, e a me ha fatto capire molte cose sia che voglio che non voglio.
Sì, perché tra l'altro tu hai fatto 2700 km, me lo sono segnato, non è la prima volta che viaggiavi in Norvegia, comunque ti piace viaggiare a nord, anche le tue prime esperienze. Però mi dicevi anche che hai preso a volte il treno, hai tagliato dei percorsi.
Sì, perché cioè, comunque adesso non è che sono esperto nel fare percorsi, cioè non è che sono un cartografo, però come dire, a forza di dai e dai, adesso so un po' come destreggiarmi su Komoot alla fine, no? E posso intuire, oltre a usare, che so, banalmente Google Earth,
certo,
la qualità di un percorso. Però su 2700 chilometri è stato molto difficile tracciare per me stesso poi tutte strade sicure, e infatti ho preso due volte il treno per evitare di stare in mezzo ai tir sotto l'acqua.
Certo.
Ma in realtà cioè, è stato un viaggio, non so se è bello, ma molto con tanto significato dietro, perché mi ha fatto capire che in realtà quello che è importante in un viaggio, oltre ai posti, oltre a, io viaggio da solo, ma oltre alle persone che hai intorno, è il frame narrativo, no? che è una cosa molto labile, perché è molto, come dire, è molto ullalà, no? È molto evanescente. Mm. Però, per esempio, c'è un altro evento che si chiama North Cape 4000,
sì,
che parte dall'Italia e arriva a Capo Nord, che sto addocchiando da tanti anni, in realtà. E non so come dire, quando sono andato lì, a quel maledetto globo... No?
Sì, anch'io lo chiamo maledetto mappamondo.
Sì, quel maledetto globo...
Sì.
Non c'è stato quel payoff?
No.
No. No, perché dopo che ho dormito nel parcheggio,
tra l'altro,
cappello, sì, è un'esperienza che vi consiglio, cioè ho capito era perché non ero dentro a una narrativa condivisa, no? Cioè nel senso, cioè, tutti i viaggi che ho fatto, a parte un paio di weekend, li ho fatti in solitaria, però questo in particolare, forse per la sua... Cioè, vastità, parliamo sempre in senso relativo, perché c'è gente che ha fatto, compreso te, cose molto più difficili e più lunghe. E, non so, cioè, mancava il significato dietro. E invece stare dentro a una narrazione condivisa come può essere la North Cape 4000, invece quella me l'avrebbe dato.
Quindi tu come, cioè, non so, o tornassi indietro o potessi riavvolgere il tempo, gli daresti un significato diverso o comunque cambieresti approccio?
A questo viaggio a Capo Nord?
Sì.
Mi libererei e andrei alla North Cape, all'evento.
Ok.
Perché, cioè, come dire, io ho un grande amore per i paesi scandinavi e per tutti quei posti lì, diciamo. Però c'erano giorni e, cioè, non mi era mai capitato che era proprio, sentivo l'inutilità di quello che stavo facendo.
Interessante questa cosa qua.
Cioè, nel senso che...
Cioè, per te non aveva un significato? Non l'hai trovato?
Non aveva un senso. Cioè, perché, vabbè, a parte la difficoltà fisica, tecnica, psicologica, cioè, comunque, sì, avete fatto o farete 700 chilometri, tu l'hai fatto poi in scatto fisso, 700 chilometri in Svezia, tutti dritti, con la
tutti
foresta.
Uguale.
Tutti uguali.
Sì,
con,
sì,
e questa è la cosa che mi ha fatto veramente sbarellare, perché a un certo punto ho sbarellato, con le colline, non so se l'hai notato, le colline che sono sempre alla stessa distanza. E quindi pratica tu sali e scendi.
Non ho fatto la Svezia. Ah no, aspetta, ho capito il punto che intendi ed è fuori di testa.
Sì, sì.
Sì, quello lì, scatto fisso, è stata la parte più brutta del viaggio.
Io mi sono messo giù il cappellino e ho fatto come i cavalli con i paraparocchi. Sì, perché no, prendevo la bici e la lanciavo.
Per darvi un'idea, voi immaginatevi così. Sali e scendi così per una cinquantina di chilometri. Il scatto fisso è stato brutto, ma immagino anche con una bici normale è stato...
Sì, sì, è stato...
Orribile.
Cioè, sì, è stato molto... Cioè, è stato logorante.
Ma secondo te perché, quindi, c'è questa cosa di cui abbiamo parlato prima, quindi un po' di macismo e un po' di cercare sempre di andare oltre il limite, anche se magari non ci piace? Cioè, è una cosa che è presente all'interno del mondo del ciclismo.
Sì,
questo voler a tutti i costi...
Sì, sì.
E come si combatte questa cosa qua?
Ma
perché ti dico, faccio una brevissima riflessione, anche sugli eventi gravel stanno diventando anno dopo anno sempre più cattivi, croccanti, belli sicuramente, perché poi aumenta anche il numero di partecipanti, però noto sempre di più un aumento della difficoltà. E che cosa stiamo sbagliando secondo te? Perché poi tu organizzi anche eventi.
Ma, cioè, guarda, in realtà in queste cose secondo me è difficile parlare di giusto e sbagliato, no? Cioè, nel senso anche fare, sì, cioè, anche fare le cose difficili è bello, no? Cioè, senso, quando, che so, io abito molto vicino alla Slovenia, quando vado a scalare il Mangart in bici, cioè, vabbè, è molto bello, però, cioè, nel senso, è anche un po' una rottura, insomma. E, il fatto è che secondo me, cioè, il macismo viene da dove viene ovunque. Cioè, nel senso, dal sistema nostro di valori della modernità che derivano da tutti, insomma, questi anni di storia, uguale patriarcato, insomma, no? Cioè, nel senso che è una celebrazione dell'autoaffermazione, no? Cioè,
okay.
nel senso che, cioè, non per scadere in stereotipi, però specialmente secondo me chi si identifica come uomo, poi, o comunque in quella categoria lì, per stimoli esterni, stimoli interni, quello che si vuole, ha come spesso, come unica via di autoaffermazione di sé, no? Che vuol dire semplicemente io esisto nel mondo, il fatto di avere la clava più grande, diciamo, no?
Ok.
E, cioè, nel senso, e non dico che sia una cosa, come dire, che sia un filo diretto, no? No, però secondo me è un po' quella la fonte.
Sì, no, condivido la tua riflessione, perché sta cambiando questo mondo del gravel, che è partito benissimo con uno spirito magari più di aggregazione. Adesso noto sempre di più che si punta ad alzare sempre l'asticella, sì, che in realtà è anche bello, appunto, però dipende come lo fai.
Sì, secondo me, cioè, la chiave poi per risolvere questa cosa, perché, cioè, immagino che il fine, sia per chi organizza gli eventi sia per chi partecipa, essere più persone possibili. Cioè, nel senso, tutti quelli che viaggiano in bici sanno che, come dire, la prima volta che metti giù la tenda, no, è il momento che ti cambia un po'.
È magico.
Perché ti cambia la prospettiva sul mondo, sulle altre persone, sulla natura e soprattutto su te stesso, no?
Certo.
E quello che manca, cioè non quello che manca, quello che secondo me servirebbe è questa famosa inclusione di cui parliamo sempre, ma che dovrebbe essere coi fatti, no?
Okay.
Nel senso di portare persone diverse, nel senso non diverse, ma di diverso tipo, ecco, no? Cioè di diverse, sì, anche con conformazioni anche fisiche o di identità, insomma. E cioè nel senso, ma non perché uè è bello, no? Ma perché cioè, in realtà tutte secondo me, tutte quelle categorizzazioni che servono alle persone per mettere ordine nel disordine del mondo, cioè non esistono sulla bici, no? Cioè nel senso, cioè in realtà tutti possono prendere una bicicletta.
Comunque può andare a Capo Nord.
Esatto. Il fatto è che è quello, cioè,
è quello il punto, sì, cioè, è vero. È chiunque può farlo, però appunto c'è la tendenza opporsi in modo un po' più
superiore. Sì, ma perché è un fatto, secondo me, di rappresentanza, no? Cioè, nel senso che se tipo io fossi un ragazzo di origine africana, per esempio, no? E mi piace la bici, sì, per esempio, no? Però non so come dire, non vedo nessuno
che ti rappresenta
simile a me.
Esatto, sì,
no? Cioè, non è che non lo puoi fare, ovviamente, ma c'hai delle barriere in più. E questo vale per tutte quelle altre persone che non sono maschi, non sono bianche e non vestono aderenti con l'icra, no?
Sì.
E il fatto è che poi tutti... Vabbè, su qua stiamo un po' sbarionando.
Mi piace.
Secondo me è che tutti i sistemi, no, poi tendono a mantenere lo status quo.
Ok.
No? E quindi adesso, diciamo, il mondo, per come è rappresentato in realtà, il mondo della bici è maschio cinquantenne in licra,
okay,
sostanzialmente, no? Che poi sta cambiando nelle nostre bolle, non è così, è un'altra questione. Per cambiare, diciamo, questo immaginario, che poi io dico che secondo me bisogna cambiarlo, altre persone potrebbero dire...
Sì, magari ci si trovano bene, ci si sguazzano.
Sì, cioè nel senso, alla fine, cioè, la cosa bella della realtà, secondo me, è che sono tutte opinioni.
Sì.
Cioè nel senso... Vabbè, possiamo dire che il mondo sta tenendo a quella cosa lì, ma alla fine sono tutte...
Sì, sono punti di vista. E che quindi,
punto... Cioè, scusami, chiudo questo varione, è tipo il lavoro che stanno facendo le ragazze di Bike Boobs,
sì,
per esempio, o,
ciao, ragazzi, Bike Boobs,
o per esempio la nuova associazione di Totorino che si chiama Circle Pink, mi sembra,
okay,
di Serena.
No? Ciao Serena.
È importante in quel senso, ma secondo me ha la stessa importanza di persone che magari stanno guardando adesso oppure guardano i tuoi video, per esempio, e dicono, ma sai cosa? Ma lo faccio
Let's anch'io. Do it.
Sì.
No, è un discorso ampio che secondo me andrebbe affrontato nel mondo del ciclismo che sta un po' cambiando, quindi ci sta come discorso. Un po' filosofico, però bello. Hai subito del razzismo tu in bici?
In bici sì, cioè nel senso sì, ovviamente la cosa bella non da altri ciclisti, a parte una volta in Francia, così, ma forse erano semplicemente snob, perché vestivano una marca secondo me molto indicativa di vestiti che non diremo.
Che abbiamo capito tutti, ma non diremo.
Che tutti
abbiamo
capito.
Ok, sono quelli che non salutano.
Esattamente.
Noi salutiamo invece.
Noi ciao sempre. Sì, cioè adesso capita. Capita come sempre, cioè nel senso, capita come a tutti quelli che sembrano non nel sistema, insomma.
Esatto, tu parli in friulano, che è una lingua.
Guarda, se, e ve lo consiglio, di venire in Friuli, vi considereranno loro padri, madri, sorelle, se dite mandi.
Mandi, che è ciao. Mm-hmm. Bella, no, è vero. Tu sì, appunto, giri in Friuli, Slovenia, cose, insomma, avete capito che il ragazzo è interessante, quindi lui gira tanto. Che bici hai?
Ho una Bombtrack Beyond, che è quella lì, che è molto molto bella da viaggio. Ho una Giant TCR, Super, che sì. ho usato per Capo Nord, e ho invece per gli allenamenti su gravel ho una Specialized D-Verge.
Ok.
E una Cinelli tutto scatto fisso per la città.
Bravo, bravo, un bellissimo. Po' di fixed ci vuole sempre.
Bellissimo.
Ok, ci piace. Quindi, avventure in bici, check. Eventi in bici che organizza il ragazzo, check. Mi spiace che non abbiamo più tantissimo tempo, però mi ha raccontato anche delle robe, delle disavventure. Comunque capitano.
Sempre.
Dai, dici al volo qualcosa che è successo. Perché non è tutt'oro, ragazzi, non è tutt'oro.
Infatti, cioè, molto velocemente, adesso, anche noi quando raccontiamo i viaggi in bici, cioè, tendiamo, ma come fanno tutti gli esseri umani, a mettere in luce le cose positive.
Certo.
Però capita anche che tipo ti infili in una catena montuosa a fine settembre, molto tardi, non pensando che va giù il sole alle 7 di sera, e non pensando che magari c'è della neve e del ghiaccio, e di notte in una vallata in cui non prende il cellulare, scivoli con la bici carica via verso un dirupo e riesci a tenerti solo con le dita. Queste sono cose che capitano.
Che cose capitano? Chi non è capitato? Me l'altro giorno? Capitato. Ok, bene. No, quindi... È bello, secondo me, il percorso che hai fatto. È nato tutto così per caso, però adesso si sta specializzando. Ogni tanto c'è qualche disavventura, ogni tanto c'è qualche ragionamento filosofico che ci sta. Alla fine, anzi, secondo me, dai, questi ragionamenti stanno un po' cambiando questo nostro piccolo mondo, che comunque è una bolla, però mi piace che si sta evolvendo sempre di più. Quindi ci sarebbe veramente tantissimo da parlare. Andatelo a seguire, tra l'altro, sui suoi social, che troviamo su Instagram. Poi in realtà tu sei anche il redattore di bikepacking.it.
Sì.
Quindi diciamo che il ragazzo scrive anche. Concludiamo con la domanda che faccio a tutte le persone che passano da Conventional Travel devono rispondere. Dovrai dirmi due cose che non possono mancare nelle tue borse bikepacking quando viaggi in bicicletta. Una deve costare meno di 100 euro e l'altra meno di 1 euro. Vai.
Allora, quella meno di 1 euro è sicuramente la spork, cioè la forchetta cucchiaio, che la trovate a meno di 1 euro.
Spork perché è da spoon a fork, esatto. Unite insieme, ok. Ma sì, cioè, la trovate sia a meno di 1 euro su qualsiasi store.
Meno di 100 euro, io direi sempre luce frontale, quella da escursionismo.
Ah sì, tu sei tipo da testa?
Sì.
Ah, e non da manubrio?
Cioè, ce l'ho sia, perché mi è capitato più volte che una nota marca tedesca di una luce...
Che non nomineremo.
Che non nominerò, ma salutiamo, mi abbandonasse perché aveva preso un po' d'acqua. E avere...
Male.
Sì. E avere la luce frontale salva.
Ok, no, sai che vedo sempre più ultra cyclist o comunque viaggiatori in bicicletta che cercano la performance usare... La luce posizionata sul casco.
Sì, non lo capisco perché ti pesa sulla testa.
È vero, è peso in più. E poi a me dà anche fastidio esteticamente.
E poi, cioè, nel senso, cioè, immaginati tipo in salita sullo sterrato, che sei così, e c'è la luce che fa...
Però sai che io vedo quelli più forti, che conosci anche tu, cioè, e ce l'hanno tutti in testa.
Perché noi non siamo più forti. Noi dobbiamo andare nel mezzo.
Noi, far not fast. No, ok. Avevo tanti altri appunti qua segnati sul mio iPad, però insomma la concludiamo qua, fate altre domande, andate a seguire Francesco. Prossimo viaggio mi dice qualcosa sempre al freddo, perché tu ti piace il freddo.
Sì, prossimo viaggio vero sarà l'Islanda, attraversata a metà.
Ah, ok.
Sì.
E se ci volessi andare anch'io?
Vacci quando non ci sono io.
Ok, la chiudiamo così, fantastico. Ok, ragazzi, grazie per aver visto fino a qua, spero che vi sia piaciuto il video, oppure se avete ascoltato in versione audio su Spotify, iTunes. E niente, ci vediamo sempre qua, le prossime pedalate, lui in Islanda, io in Islanda, ma rette parallele. Ciao.
Ciao.